Buongiorno a tutti, è stato un vero piacere poter passare questo primo tempo insieme e stamattina volevo condividere con voi un messaggio che troviamo nel Vangelo di Marco e praticamente questo messaggio viene riportato sia nel Vangelo di Marco che anche in quello di Matteo e Luca. Sto parlando dell'incontro di Gesù con il giovane ricco. Allora apriamo le nostre Bibbie nel Vangelo di Marco al capitolo 10, leggeremo dal verso 17 fino al verso 22. Allora così scrive: mentre Gesù usciva per la via, un tale accorse e inginocchiatosi davanti a lui gli domandò: Maestro buono, cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: perché mi chiami buono? Nessuno è buono tranne uno solo, cioè Dio. Tu sai i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare nessuno, onora tuo padre e tua madre. E il giovane gli disse: Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia gioventù. Gesù, guardatolo, lo amò e gli disse: una cosa ti manca. Va, vendi tutto ciò che hai, dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo. Poi vieni e seguimi. Ma il giovane, rattristato da quella parola, se ne andò dolente perché aveva molti beni. Gesù usciva per la via e un tale, dice, accorse e gli si inginocchiò davanti. Matteo dice specificatamente che era un giovane, Luca invece dice che era uno dei capi. Tutti e tre comunque concordano sul fatto che questo giovane avesse molti beni, che questo giovane fosse ricco. In questo racconto vedremo come Gesù non condanna la ricchezza, ma i pericoli che possono nascere da questa. Dice che accorse e si inginocchiò davanti a lui. Informandomi un pochino su quella che era un'antica norma rabbinica, un uomo rispettabile doveva avere un certo comportamento, anche diciamo nel suo modo di camminare. Non doveva camminare a testa alta per non sembrare altezzoso, non doveva camminare muovendosi con troppe movenze per non sembrare effeminato e non doveva correre in pubblico per non sembrare poco serio. Quindi il dettaglio che ci viene riportato, il fatto che questo giovane accorse verso Gesù, si inginocchiò davanti a lui, questo particolare, insieme al particolare che Matteo riporta che fosse un giovane, cosa che Marco non fa, ci fanno capire che quest'uomo non era un uomo molto maturo, non avesse un carattere ancora formato per ricevere quelle risposte che cercava. Però si deve dire che questo giovane, il fatto di chiamare Gesù maestro buono, il fatto di interessarsi alla vita eterna, di rispettare i comandamenti fin dalla sua gioventù, ci mostrano una persona che protendeva verso ciò che è spirituale, dava una giusta importanza a qualcosa che non è materialmente visibile, ma che ha una valenza spirituale. E così il giovane dice che chiamò Gesù in segno di rispetto, maestro buono, dice. Il giovane riconobbe che Gesù era una guida spirituale, avrà sicuramente sentito parlare di lui, delle cose che faceva. E Gesù a questo punto gli risponde che c'è solo uno buono tranne Dio. Qui Gesù non sta negando la sua deità con il Padre, sta dicendo a questo giovane che tutti gli uomini hanno una natura peccaminosa, soltanto Dio è buono. Quindi ecco, sta facendo vedere a questo giovane che non era un uomo qualunque, con la natura di un uomo qualunque, ma sta dicendo tutti gli uomini sono peccatori, tranne uno solo, che cioè è Dio. Nel riflettere su questo atteggiamento di questo giovane, mi sono un po' identificato in lui prima di quello che è stata la mia conversione. Riconoscevo Gesù come una guida spirituale. Pensavo di rispettare i suoi comandamenti, visto che ero nato in una famiglia credente, e ero anche interessato alla vita eterna, protendevo verso ciò che era spirituale, però c'era qualcosa che ancora mi mancava, proprio come questo giovane. Mi mancava la fede in Cristo Gesù e le sue implicazioni. Questo è ciò che scopriremo andando avanti nel brano. E così il giovane al verso 17, scusate, gli domandò: cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Come si può riuscire a ricevere la vita eterna? Il giovane, secondo l'ebraismo, aveva un concetto giusto della vita eterna. La vita eterna, secondo l'ebraismo, era un qualcosa che si ereditava, che apparteneva al futuro. E quindi il giovane fa bene a chiedere al Signore cosa devo fare per ereditare la vita eterna. Nell'ebraismo si credeva che dopo la morte, ad un certo punto, sarebbe avvenuta la resurrezione dei morti e i malvagi sarebbero stati destinati a soffrire e i giusti avrebbero ereditato l'eterna comunione con Dio nel mondo futuro. Ma tutto ciò dipendeva dalle opere, dal fatto di come ogni persona si sarebbe comportato nella sua vita terrena. E quindi per questo il motivo che il giovane chiede a Gesù: cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Il giovane era insoddisfatto, pur avendo tutto, sapeva che gli mancava qualcosa, sentiva in lui un vuoto di chi ancora non aveva conosciuto Cristo. Vedete, ogni uomo di qualsiasi estrazione sociale, di qualsiasi livello economico, di qualsiasi preparazione culturale, dentro di sé ha un vuoto, ha uno spazio che molti di noi cerchiamo di riempire con i nostri interessi, con i nostri beni, però quello spazio non c'è nessuna cosa che lo può riempire pienamente se non la presenza di Dio. Vedete, la vita eterna è quella vita di chi conosce Dio. La vita eterna è la vita in cui Dio dona la sua grazia, la sua pace, la sua gioia, il suo amore. Ma tutto ciò l'uomo lo può ricevere soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. La Scrittura ci dice che Cristo è la manifestazione della vita eterna. Prima Giovanni 1:2 dice che Cristo ha rivelato la vita eterna. Giovanni 6:68 dice che Cristo ha donato a tutti quelli che credono in Lui la vita eterna. Giovanni 3:15. Tutti coloro che ripongono la loro fede in Cristo Gesù sono chiamati ad afferrare la vita eterna, prima Timoteo 6:12, a custodirla, Giovanni 10:28, e ad accettarla come un qualcosa che ci è stato promesso, prima Giovanni 2:25. Non possiamo ereditare la vita eterna per mezzo delle nostre opere. Romani 2:7. Possiamo riceverla solo per mezzo della fede in Cristo Gesù. Cristo è la chiave per entrare nella vita eterna ed è ciò che il giovane ricco non aveva ancora scoperto. Così il Signore, per mostrargli questa verità, inizia ad entrare nel cuore del giovane. E gli domanda: conosci tu i comandamenti? E così comincia a elencare i comandamenti della seconda tavola, no? Quelli riguardanti i doveri verso il prossimo, quelli riguardanti l'amore verso il prossimo. E il giovane, dopo aver ascoltato, replicò che era ciò che faceva fin dalla giovinezza. Il giovane era un osservante della legge, era un religioso, si sentiva anche giusto agli occhi della legge, ma nonostante tutto sentiva dentro di sé che gli mancava qualcosa. L'osservanza esteriore della legge non riusciva a colmare quel vuoto interiore per cui quel giovane fosse andato da Gesù e gli avesse fatto quelle domande. E così ecco che, oltre alla fede in Cristo, vediamo l'altra faccia della medaglia per quanto riguarda la vita eterna, come afferrarla. Gesù va ancora più in profondità, porta allo scoperto il giovane dell'uomo, e ad un certo punto abbiamo letto che dice: Gesù, guardatolo, lo amò. E poi gli disse: se vuoi essere perfetto, vendi tutto ciò che hai, dallo ai poveri e avrai un tesoro nei cieli. Poi vieni e segui. È interessante il fatto che Cristo guardò quest'uomo in viso, dice, e Gesù lo amò. Gesù lo fissò quest'uomo e vide qualcosa di particolare nel volto di quest'uomo. Non si sa cosa fosse, forse la sincerità, la sua spontaneità, o forse la delusione nel non riuscire a raggiungere qualcosa che ricercava, qualcosa di profondo. E dice: Gesù lo amò. Vedete, l'amore di Dio è l'amore di Dio verso l'uomo perduto, verso l'uomo che riconosce la sua impossibilità di giungere a Dio da solo. È l'amore verso quest'uomo che riconosce la sua condizione ed è alla ricerca di qualcosa per ricongiungersi con Dio. Il giovane aveva capito la sua condizione, aveva riflettuto sulla sua impossibilità di arrivare a Dio e quindi va alla ricerca di questo Gesù. Ma l'amore di Dio non è soltanto verso coloro che si mostrano disponibili ad andare da Lui, ad accettare il suo messaggio, a cercare Gesù. L'amore di Dio è verso tutti gli uomini. Tutti coloro che stanno su questa terra possono ricevere l'amore di Dio. Cristo ha manifestato il suo amore nella sua venuta e lo ha fatto non solo per coloro che lo cercano, ma anche per i perduti. Lo ha fatto per i suoi nemici. Cristo ha dato se stesso per ognuno di noi. Il sacrificio di Cristo è stato un sacrificio per l'umanità, Giovanni 15, 13. L'amore di Cristo, Efesini 3, dice che è un qualcosa che sorpassa ogni conoscenza. L'amore di Cristo lo si può arrivare veramente a capire quando si diventa suoi figli. E così a questo punto Gesù gli dice: una cosa ti manca, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo, poi vieni e seguimi. Gesù cerca nel cuore del giovane ricco e lo porta a riflettere sulla sua condizione interiore. Mette allo scoperto il bisogno del giovane, il bisogno di ognuno di noi, il saper rinunciare a quello che abbiamo per seguire Gesù. Marco al capitolo 8, 34 dice: se uno vuole venire dietro a me, rinuncia a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Qui il brano ci sta parlando delle rinunce materiali di questo giovane, ma chiaramente il senso è molto più ampio. Il sentimento di chi desidera seguire Gesù deve essere quello di essere disposto a rinunciare, e questo chiaramente non è una cosa semplice, non è una cosa che ci viene naturalmente, ma è ciò che ci viene chiesto. L'Apostolo Paolo scrive ai Filippesi: di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo ho rinunciato a tutto. Vedete, la ricchezza per questo giovane era un ostacolo nel seguire Gesù. Per qualcun altro un ostacolo a seguire Gesù può essere la propria casa, per qualcun altro il proprio lavoro, per qualcun altro i propri affetti e così via. Il problema non è legato solo alle ricchezze terrene, ma a tutto ciò che prende il primo posto nella nostra vita. L'amore di Dio deve essere qualcosa di prioritario per coloro che vogliono seguire Gesù. Il cuore del giovane era legato alle sue ricchezze, erano il suo ostacolo, il denaro occupava il primo posto nel suo cuore e quindi non poteva essere un discepolo di Cristo. Quando Cristo ha chiamato i suoi discepoli, i pescatori, lasciate le reti, lo seguirono. Matteo al banco delle imposte lasciò tutto e seguì Gesù. Il cuore del discepolo deve essere un cuore disposto a lasciare ogni cosa e a cedere il primo posto a Cristo. Vedete, oggi viviamo in una società fortemente materialista. Siamo bombardati da messaggi, immagini che ci propongono belle auto, case di lusso, abiti, gioielli, denaro, tutte cose che possono attrarre, che possono comprare il nostro cuore, i nostri desideri. Ma dobbiamo capire che nella nostra vita o ci siamo noi e ciò che possediamo o c'è Cristo. La ricchezza non è un peccato, ma è sicuramente un ostacolo alla nostra vita di fede a cui siamo chiamati. La ricchezza, tutto ciò che abbiamo, dobbiamo capire che è un qualcosa che ci viene dato dalla mano di Dio e dobbiamo essere disposti a condividerla con gli altri e per la gloria di Dio. Questa storia è una storia, se vogliamo, come finisce, anche abbastanza triste. E Gesù la usa proprio per dare delle lezioni su quelle che sono il pericolo della ricchezza nell'uomo, il fatto che la ricchezza possa prendere il primo posto. La scrittura dice, cita altri pericoli che le ricchezze possono produrre. La ricchezza può produrre orgoglio, 1 Timoteo 6,17, può produrre l'abbandono e il rifiuto di Dio, Matteo 19, può farci sentire autosufficienti, pensare di essere padroni della nostra vita, Proverbi 28,11. La ricchezza può produrre ansietà, Ecclesiaste 5,12, arroganza, Proverbi 18,23, frode, Giacomo 5,5. La ricchezza è un qualcosa che può produrre un ostacolo, può essere un ostacolo nella nostra vita con Cristo. Il Signore dice, dov'è il tuo tesoro? Lì è anche il tuo cuore. Il giovane pensava ad un qualcosa che doveva fare per ricevere la vita eterna. Gesù invece gli dice quello che doveva essere per ricevere la vita eterna. Il giovane pensava ad un insieme di regole, mentre Gesù gli dice di fare un passo di fede. E così il giovane doveva essere disposto a lasciare tutto per seguire Cristo. E abbiamo letto che questa cosa, dice, lo rattristò e se ne andò dolente. Luca dice che il giovane fu afflitto perché aveva molti beni. Vedete, in tutto il Nuovo Testamento, questo è il solo incontro in cui quest'uomo si allontanò da Gesù rattristato. Coloro che stavano con Gesù, che ricevevano il suo messaggio, il loro risultato era sempre la gioia. Ultimamente avevamo parlato di Zaccheo, il pubblicano che si era ravveduto, e dopo la sua conversione dice che egli fu ripieno di gioia. Quest'uomo, rattristato, se ne andò. Vedete, stare vicini a Cristo non solo riempie quel vuoto che ogni uomo ha, ma soprattutto produce gioia, produce pace, produce un qualcosa che ci permette di vedere oltre le cose che ci circondano. A questo punto siamo giunti alla conclusione del nostro brano. E ecco, riassumendo, possiamo dire che questo brano ci ha dato degli elementi, degli spunti di riflessione, anche delle esortazioni a poter vivere la nostra vita guardando in un certo modo ciò che abbiamo. Il giovane ricco può rappresentare ognuno di noi. È interessante che alla vita eterna non si può ricevere per ciò che facciamo, per le opere o per ciò che possediamo, ma soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. E se tu questa realtà ancora non l'hai fatta tua, sei qui per la prima volta e magari hai ascoltato per la prima volta questo messaggio, sei stato con noi, rifletti, perché l'unica chiave per entrare nella vita eterna è credere in Cristo Gesù. La vita eterna è un dono che Dio ti dà e solo per mezzo di Cristo la puoi ricevere. E poi Cristo ti chiede un'altra cosa: sii disposto a rinunciare a te stesso e riponi la tua fede in Lui. Il brano, poi vi invito a leggerlo a casa, continua e al verso 29, perché c'è tutta un'interazione con i suoi discepoli che gli fanno delle domande a Gesù, io vi invito a leggerlo a casa, alla fine il brano terminerà al verso 29 dicendo: in verità vi dico, il Signore Gesù gli dice ai discepoli, che nessuno che abbia lasciato casa, fratelli, campi, e fa tutto un elenco delle cose che possono prendere il primo posto nella nostra vita, dice, il quale non riceva 100 volte tanto insieme alla vita eterna. Vedete, facciamo nostra questa realtà, riflettiamo e che il Signore ci benedica.